Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche quest'oggi, ben ritrovato e ben ritornato tra di noi il professor Silvio Renesto. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere qui a Radio Missione Francescana. Ricordo che il professor Silvio Renesto è docente presso l'Università dell'Insubria di paleontologia, una materia poco conosciuta, io direi, tra noi comuni mortali, ma tanto affascinante. E delle tante cose che ci hanno sempre affascinato della paleontologia sono degli esseri un po' particolari, i famosi dinosauri, che soprattutto affascinano poi i giovani, giovanissimi bambini, forse anche perché se ne sono stati fatti tanti film. Ma che cosa sono i dinosauri e perché hanno avuto così tanto successo tra i media?
I dinosauri sono un gruppo di animali che hanno avuto origine da dei rettili, si sono differenziati, hanno sviluppato adattamenti, forme e dimensioni anche spettacolari, e hanno dominato la Terra per oltre 100 milioni di anni e sono famosi non solo tra i paleontologi come possono essere gli altri fossili, ma sono famosi anche per la gente comune per la loro spettacolarità, per la loro diversità da tutto ciò che è noto. La storia dei dinosauri è molto vecchia, nel senso che i primi ritrovamenti di dinosauri risalgono agli inizi dell'Ottocento, quando furono presi per dei rettili come gli altri sulla base di resti molto frammentari, e quindi vennero interpretati come dei rettili simili alle iguane e ricostruiti erroneamente, ma già giganteschi.
Perché i reperti trovati erano grandi.
Sì, perché facendo la scala, il primo reperto trovato fu un dente di un dinosauro erbivoro. Facendo la scala con il dente corrispondente molto simile di un'iguana, risultò un animale smisurato. E da allora colpì la fantasia degli studiosi.
Ma non solo.
In pratica era come riportare sulla Terra i draghi, no? I mitici draghi.
Ecco il collegamento per cui i dinosauri hanno avuto così successo.
È uno dei motivi. E gli studiosi poi, già a metà del 1800, Owen, uno studioso inglese, capì che i dinosauri invece non erano rettili come gli altri. Erano qualcosa di diverso, un prodotto molto speciale dell'evoluzione. Lui li chiamò la perla del creato, per i tempi.
Addirittura?
Sì. E fu lui a coniare il termine dinosauri, fu Richard Owen nel 1850, fu lui a coniare questo termine per dire sauro, rettile, dino non è solo terribile, ma è impressionante, perché secondo lui, giustamente, erano dei rettili diversi dagli altri. Purtroppo fu limitato dalle conoscenze dell'epoca, per cui, essendo affini ai rettili, venivano considerati con un metabolismo da rettile, quindi a sangue freddo, poco intelligenti, e così le sue ricostruzioni risentono, benché diverse dalle prime, risentono un po' di questo preconcetto.
Certo.
Nell'Expo di fine Ottocento al Crystal Palace di Londra, Expo mondiale, fu la prima volta che fu esposto le prime ricostruzioni in un giardino che esiste ancora, con queste ricostruzioni ottocentesche dei dinosauri completamente sbagliate ma bellissime dal punto di vista storico e artistico al Crystal Palace fuori Londra. Il Crystal Palace ospitava l'Expo e poi bruciò successivamente, ma il giardino è rimasto con i dinosauri e gli altri rettili antichi dell'epoca ricostruiti, questa statua a grandezza naturale visitabile, è un bel parco.
E soprattutto da portare anche i giovani, no? I giovanissimi,
sì,
anche per rendersi conto
di come è cambiata,
ecco, di come sono cambiate le concezioni grazie proprio poi alla ricerca, agli studi.
Sì, c'è stato un secondo periodo di dinosauri, poi con i ritrovamenti man mano si sono ricostruiti sempre meglio, però il preconcetto che fossero rettili poco, quindi metabolismo basso, poco reattivi, un po' come le nostre coccodrilli, le lucertole, Durò fino alla fine degli anni 60. Quando ci fu il 68 in politica, ci fu anche il 68 nei dinosauri, nel senso che degli studiosi, grazie a ritrovamenti particolari, si resero conto che in realtà i dinosauri erano come li rappresentiamo oggi, cioè animali molto attivi, molto più simili agli uccelli. Si sostiene che gli uccelli siano gli ultimi discendenti dei dinosauri, e quindi ci fu una ondata di rinnovato interesse, di studio, nuovamente di studio sui dinosauri, e quindi una nuova, diciamo, notorietà per i dinosauri, che poi si venne scatenata da Jurassic Park, dal primo Jurassic Park.
Senta, professore, però una curiosità. Su che cosa si basa questa attestazione che i dinosauri o che gli uccelli sono gli ultimi discendenti dei dinosauri? Quali sono oggi come oggi, attraverso i vostri studi, no, queste analogie per cui si fanno anche queste affermazioni? Perché per noi sembra molto strano.
Fin dall'Ottocento era conosciuto il famoso Archaeopteryx, che veniva chiamato dall'allievo di Darwin, Huxley, l'anello mancante tra i rettili e gli uccelli. E questo andò avanti fino agli anni Ottanta, non si avevano altri dati. Archaeopteryx era un piccolo uccello che somigliava molto a un piccolo dinosauro, però non si avevano ancora questi dati sul metabolismo. Questi sono venuti fuori grazie a ritrovamenti, prima in America, che hanno dimostrato che certi dinosauri avevano uno scheletro che mostrava una capacità di correre, di muoversi, di compiere azioni difficili, coordinate, che un rettile non è in grado di compiere, ma un uccello sì. E dagli anni Ottanta, quando le condizioni politiche e economiche in Cina hanno permesso di investire capitali nella ricerca scientifica, anche in paleontologia, la Cina si è rivelata una miniera di dati per i paleontologi, non solo per i dinosauri, per tutta la paleontologia, perché ovviamente l'estensione dei giacimenti, il potenziale umano che potevano mettere a lavorarci sopra per scavare e così via, ha permesso di fare ritrovamenti di ogni genere. E adesso la transizione dinosauri-uccelli in Cina è documentata molto bene. Noi adesso sappiamo che le penne o le piume sono comparse nei dinosauri e poi le hanno
acquisite gli uccelli.
Ma c'erano dinosauri piumati. Le penne sono nate non per volare inizialmente, ma per proteggere il corpo dalle temperature basse. Poi sono servite anche, c'erano dinosauri che avevano proprio penne allungate sulle zampe, che servivano probabilmente per esibizione, come le parate che fanno gli uccelli. Hanno trovato i nidi di dinosauri che sono fatti come quelli di certi uccelli, cioè le uova in cerchio e lo scheletro della madre sopra, che proteggeva le uova.
Quindi è stato ritrovato interamente
sono
il
state
nido?
Serie di nidi, sono serie. State trovate colonie di nidi di dinosauri, con dentro le uova e l'embrione, per cui è lo
Io
stesso.
Non seguo un filone logico, seguo la mia curiosità.
Sì, sì, ma andiamo.
Come
va
si
bene
è potuto
così.
Verificare che questo dinosauro, questa femmina di dinosauro che stava covando, lì è morta e lì è rimasto lo scheletro? Quali sono le ipotesi?
È abbastanza certo che questo nido, insieme ad altri nidi, insieme a molti altri dinosauri, siano stati uccisi tutti insieme. La località è in Asia, nel deserto dei Gobi, vicino a Mongolia, e siano stati uccisi tutti insieme da una tempesta di sabbia. Cioè l'ambiente dove vivevano era un ambiente semidesertico, con occasionali tempeste di sabbia o anche tempeste che poi creavano forti flussi d'acqua che affogavano anche i dinosauri nelle wadi, quei torrenti asciutti che poi si riempiono improvvisamente.
Certo.
Comunque queste sembra che siano state madre ed embrioni e anche una piccola preda in altri nidi, due dinosauri che sono stati uccisi mentre combattevano insieme. Sono stati trovati appunto in questo, sono stati scoperti negli anni 20 in realtà, i primi, ma sono stati interpretati correttamente solo molti anni dopo. Mentre i dinosauri piumati sono stati scoperti dopo gli anni Ottanta, grazie a nuovi giacimenti che si chiamano conservazione eccezionale, dove rimangono anche l'impronta delle parti molli, di certe parti molli, perché solo lo scheletro non può sapere com'è la pelle del dinosauro.
Certo.
Invece alcuni casi, si può avere conservazione dei parti molli e si può vedere anche com'è la pelle. Certi dinosauri avevano squame, come i rettili, ma in certe località alcuni gruppi di dinosauri più avanzati, evidentemente, avevano le
piume.
Le piume. Direbbe il mio collega di genetica che la mutazione da squama a piuma non è poi così difficile. Se prendiamo le galline
sì,
di oggi,
sì.
Esiste la varietà che si chiama coi calzoni, che sono galline che hanno le penne fino ai piedi, anziché avere le squame lungo le... E basta una mutazione per trasformarle, una o poche, adesso non mi addentro nella... Comunque è relativamente semplice.
Incredibile.
Quindi...
Queste sono notizie che hanno pressoché dell'incredibile. E mentre lei ci sta spiegando tutte queste notizie nuovissime, no, mi vengono sempre in mente almeno i bambini che io ho conosciuto magari un po' di anni fa, compreso mio figlio, che avevano questa grande passione di sapere di più. Allora, negli anni 70, anzi negli anni 60-70, forse se lo ricorderà anche lei, no? C'era queste collezioni di dinosauri, di modellini di dinosauri che i bambini impazzivano, spero che sia ancora oggi, che non impazziscono solo per i telefonini, ma anche per fare collezioni di queste cose che saranno sempre comunque cose carine da conservarsi e da tramandarsi anche la conoscenza. Può usare anche di queste piccolezze, no?
Sì, perché no? Ne ho una collezione anch'io, storica.
Oh, questo mi fa molto piacere.
Ce l'ho. L'ho presa in età adulta, perché è la collezione storica del British Museum, in cui ci sono... Però è di plastica
importante.
E la vendono anche i bambini. E ci sono i dinosauri ricostruiti un po' come una volta, non tutti aggiornati. È bello vedere come ogni modello nuovo è più moderno. Però senz'altro i bambini sono attratti proprio perché da una parte sono spettacolari, no? In realtà non tutti i dinosauri erano giganteschi, alcuni erano molto piccoli, cioè i dinosauri sono un gruppo infinitamente vario, ma i modellini, se fatti abbastanza bene, certo eccitano la fantasia dei bambini e sono qualcosa, ma anche quella dei grandi.
Anche quella dei grandi.
Rimasti un po' bambini come me, perché sono qualcosa di differente da quello che conosciamo oggi. Non c'è niente che abbia avuto un successo simile, almeno se non per gli occhi di qualche specialista, che sia così appariscente e che sia così misterioso, perché anche la scomparsa, da dominatori a scomparsi. Quindi hanno tanto mistero, sono affascinanti, poi i grandi dinosauri carnivori, un po' come tutti i carnivori, attirano la fantasia.
Professore, un'altra curiosità, dopo passeremo a qualcosa magari un pochettino di più serio, ma la mia curiosità è questa: noi sappiamo, almeno voi studiosi ci avete sempre tenuto ben aggiornati sul fatto del vivere, ci sono animali che vivono in comunità, animali che formano delle famiglie anche diciamo fisse, no? E poi invece altri che... questa famiglia così misteriosa che è la famiglia, io la chiamo famiglia nel senso raggruppando tutti i dinosauri, no? Le varie specie di dinosauri, come vivevano? Si sa? Lo sapete?
Sì, di alcuni, di molti si sa, perché essendoci una grande abbondanza di ritrovamenti si possono fare anche ipotesi abbastanza fondate sul comportamento. Chiaramente, non essendo là, non potremo mai sapere, però possiamo fare delle ipotesi più o meno ragionevoli. Per esempio, i nidi in gruppo a distanza proprio del corpo della madre, come si vede oggi nelle colonie di uccelli. Il fatto che il corpo della madre fosse sopra non a covare, ma a proteggere dal sole, perché eravamo in ambiente desertico.
Certo, certo.
Poi la madre pesava parecchi chili, avrebbe fatto una frittata, quindi le uova erano disposte in cerchio con lo spazio per il ventre della madre in mezzo e lei era disposta con le braccia sopra, le braccia piumate, sopra a proteggere dal... Quindi sappiamo che c'erano cure parentali. Non solo questi cinesi, ma anche in America sono stati trovati. Poi sono state trovate numerose piste, ovvero tracce di branchi di dinosauri, per cui sappiamo che i grandissimi dinosauri, per esempio, migravano lungo centinaia e centinaia di chilometri, come un modello in scala ingrandita di quello che farebbero gli elefanti in Africa se fossero liberi. Cioè, attraverserebbero la foresta e la foresta ricresce dietro di loro per garantire
la continuità
continuità di approvvigionamento. Quindi sappiamo parecchie cose anche su come cacciavano, dallo studio dei denti, delle impronte dei denti. Abbiamo dinosauri che hanno ferite rimarginate nelle ossa, per cui aggressioni e così via.
Lei, professore, ha detto una cosa molto bella, è molto interessante e altrettanto affascinante, quello della migrazione attuale che potrebbe avvenire degli elefanti, che si spostano da un punto all'altro in modo da far ricrescere dietro di loro. Non sempre l'intervento umano, viene da dire, positivo. Speriamo che comunque la foresta non tradisca mai.
Adesso si è costretti a fare abbattimenti selettivi, perché altrimenti chiusi in un parco nazionale gli elefanti mangerebbero tutto, ma non è colpa loro, è che non c'è più l'ambiente per cui erano stati selezionati.
Voi scienziati come prendete queste notizie? Cioè, a me mettono un pochettino a disagio, no? Cioè, un eccessivo intervento umano, io lo vedo così, un eccessivo. Però si dice la priorità agli esseri umani, no? Ma non si potrebbe magari modificare, sperare, magari in un futuro di modificare qualcosa, di rendere a questa terra un pochettino più di naturalezza?
Si sta provando. Risponderebbero meglio i miei colleghi faunisti, ma diciamo che mettere, per esempio, fare dei ponti tra un parco nazionale e l'altro, si sta tentando ove possibile. Chiaramente non è più possibile tornare indietro.
Certo.
Quindi a volte si è costretti, per esempio, all'abbattimento selettivo, perché altrimenti la pressione degli animali diventerebbe un danno per gli animali. Anziché fare il loro bene, faresti loro un danno, però non è mia materia.
Prima di chiedere la parola, professore, sono tutte le mie curiosità, devo fermare il cervello. Ci può dire il dinosauro più grande quanto misurava in lunghezza ed in altezza?
Il dinosauro più grande...
Io mi fermo al nostro museo a Milano, mi fermo lì. Le mie conoscenze sono ferme lì.
Li stanno trovando ancora molto grandi. Attualmente i dinosauri più grandi fanno parte di un gruppo che si chiamava Titanosauri, un nome, un programma, che arrivavano probabilmente oltre i 30 metri e oltre le 80 tonnellate di peso, quindi come un branco d'elefanti.
Come... un branco?
Come un branco di elefanti. Pesavano come una decina di elefanti, dipende poi da come li si ricostruisce.
Carissimi ascoltatori,
all'Argentina.
Su questa risposta del professor Silvio Renesto, che penso che ci abbia lasciato tutti esterrefatti, perché fino ad oggi non c'è stato, almeno a me risulta, detto niente del genere. Andare a leggere magari in riviste scientifiche si potrebbe trovare, ma credo che sia un po' oltre i nostri interessi quotidiani. Ecco, ci riflettiamo sopra un po' che cosa è poi una comunicazione scientifica corretta. Restate con noi a tra poco, perché chiederò e quando comparvero questi dinosauri e in che ambiente comparvero. Qualcosa ci ha già anticipato il professor Renesto, no? Quindi la Cina, l'Asia, ma vedremo dopo, fra pochi minuti.
Donna siete tutti e tu non l'hai capito, donna non di tutti, non è mai cambiato. Calda come il sole di domenica d'estate, però non è domenica e qui fa un freddo cane. Donna ha perso tempo a lucidare la sua rabbia, del tempo che è cambiato e ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma io che cosa cercavo io? Cosa ho trovato? Schegge di felicità. Cerco una colpa per restare qui a vivere i ricordi. Io volevo salvarmi io e poi perdonarmi della vita che ho spaccato, dell'amore che ho buttato via, ma senza appartenere. Donna siate tutti, non l'hai capito, donna che ha paura, donna che ha trovato il vento sulla faccia, dal mare in una goccia e sconfinati labirinti, un filo per uscire. Donna non si piace, invece guarda quanto è bella. Donna che si cambia mille volte e resta quella. Donna sa volare mentre il cielo cade. Donna sa volare mentre il cielo cade. Io che cosa cercavo? Io cosa ho trovato? Io non sono come te, c'è troppa vita per restare. Io ci gioco, na 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 na. Togliti la maschera, c'è troppa verità per stare qui senza appartenere. Donna siete tutti e tu non l'hai capito. E non è mai cambiato.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori e ascoltatrici. Se avete bambini, figli, nipotini, alzate il volume della radio e fategli ascoltare questa meravigliosa descrizione che il professor Silvio Renesto sta facendo della... mi perdoni, professore, io richiamo sempre famiglia perché sono tanti i dinosauri. Ma la domanda è: quando esattamente comparvero, se la scienza ha acquisito questi dati, e in che ambienti?
I dinosauri, fino ad oggi, per quel che sappiamo, comparvero circa 230 milioni di anni fa.
Quindi 230 milioni.
Milioni di anni fa, certo. I più antichi sono in Sud America. Si ritrovano in Sud America. Probabilmente il centro di origine deve essere stato quello. Da lì, 230 milioni di anni fa, siamo verso la fine del periodo detto Triassico. I primi dinosauri non furono subito dominanti. C'erano carnivori ed erbivori più grandi di loro. Però rapidamente, alla fine del Triassico, dopo che ci fu una crisi ambientale non ben chiara, le cause sono dibattute, i dinosauri presero il sopravvento, prima gli erbivori e poi i carnivori, e si estinsero gli altri rettili, la maggior parte degli altri rettili primitivi, non tutti ovviamente, se no non avremmo più né le lucertole né i coccodrilli, certo. E divennero loro le forme dominanti. Bisogna osservare, è interessante perché magari sfugge, i mammiferi comparvero nello stesso periodo, noi mammiferi siamo comparsi nello stesso periodo, ma i dinosauri ci batterono sul tempo, diventarono dominanti e ci relegarono a essere piccoli o medi animali notturni. All'epoca i dinosauri, il mammifero più grosso era grosso come un tasso, come un grosso tasso. Sì, piccoli mammiferi notturni, perché le nicchie dei grandi animali erano tutte terrestri, erano tutte occupate dai dinosauri.
Ah, era incredibile tutto.
Quindi
questo.
I dinosauri ci davano la caccia e noi, certo, uscivamo di notte per lo più. Per
salvaguardare la pelle.
Sì, esatto. Solo dopo la scomparsa dei dinosauri i mammiferi poterono evolversi.
Senta, professore, un'altra cosa. Nel comune pensiero, soprattutto attualmente in questo periodo, no? Si dice che chi mangia carne diventa più aggressivo. Però nella naturalezza delle cose, come lei ha spiegato, furono i dinosauri erbivori ad avere... più possibilità di sviluppo. Quindi questo non potrebbe entrare nel, no, farci capire che magari non è del tutto vero quello che comunemente si dice.
Diciamo che i dinosauri erbivori furono i primi a diffondersi e a diventare dominanti rispetto agli altri rettili erbivori, probabilmente per dei vantaggi nella locomozione e qualche cosa nell'ambiente che è cambiato il clima e si sono trovati favoriti. È recentissima l'idea di un diluvio, tra virgolette, proprio nell'epoca del turnover fra i rettili primitivi, più primitivi e i dinosauri. Nel periodo appunto della comparsa dei dinosauri sembra che ci sia stato un momento di estrema piovosità. È una teoria non completamente accettata, io ve la dico, ma è uscita, è stata pubblicata poche settimane fa.
Ah, quindi
è freschissima, sì, da parte di un collega di Bristol, e è uscita comunque su riviste scientifiche importanti. E c'è chi dice che questa catastrofe abbia portato dei cambiamenti climatici e abbia favorito i dinosauri, cambiando magari le piante, cambiando qualche cosa nell'ambiente, prima gli erbivori. I dinosauri carnivori soffrivano ancora la concorrenza di altri grossi rettili carnivori, i loro parenti, che si estingueranno successivamente. Ci sono anche teorie che dicono il contrario, che invece è stata il clima arido e secco del Triassico a favorire i dinosauri, quindi siamo sempre nel campo delle ipotesi.
Anche perché parliamo di 230 milioni di anni fa. Quindi avere le certezze sicuramente si acquisiscono sui reperti che i paleontologi riescono a rinvenire ancora oggi, penso, no?
Sì, certezze quasi mai, ragionevole sicurezza a volte.
Beh, insomma, trovare uno scheletro
dà molte indicazioni, sì.
Lei dice la certezza no, però
è una mia filosofia.
Da scienziato, giustamente. Ma secondo
spesso
me...
quando faccio conferenze divulgative uno mi dice: ma lei usa il condizionale? Dico: per forza. Mentre la gente vuole...
Vuole le certezze.
Le certezze.
Ecco, professore, ma esattamente l'ambiente in cui vivevano erano ambienti umidi? Perché alle volte così si legge magari nelle favole, no, o in certi film, che ci sono le foreste, quindi la foresta fa presupporre un ambiente umido, o ambienti secchi come quelli del deserto, del Gobi.
In realtà vissero in tutti quegli ambienti.
In tutti.
All'inizio probabilmente erano di ambiente arido e comunque anche l'ambiente era molto diverso da come lo possiamo immaginare oggi, perché non c'erano ancora le piante a fiore, quindi non c'era l'erba, non c'erano le latifoglie, gli alberi erano conifere, ginkgo e altre piante primitive. Era un ecosistema completamente differente e si svilupparono in questo ambiente. Poi però si diffusero sia in ambienti umidi, sia intorno ai laghi, ad esempio, ma anche di deserto. Ma perché parlare di dinosauri non è un gruppo omogeneo. È un po' come parlare di mammiferi. Abbiamo mammiferi del deserto e mammiferi della foresta.
Certo.
C'erano dinosauri del deserto, dinosauri della foresta, dinosauri di montagna, dinosauri di pianura e così via. Quindi è un gruppo estremamente eterogeneo.
In contemporanea ai dinosauri, quali altri animali si sono potuti conoscere?
Si
è potuto venire a conoscenza? Cioè, quindi quale convivenza, se si possono fare ipotesi sempre, anch'io imparo a usare il condizionale.
Sì, si possono, perché nei giacimenti dove ci sono i dinosauri si trovano anche chi viveva con loro. E quindi... I dinosauri sono vissuti per oltre 150 milioni di anni prima di estinguersi, quindi i compagni di viaggio dei dinosauri sono cambiati nel tempo, ma i dinosauri stessi sono cambiati nel tempo. Quelli dei 230 milioni di anni fa non erano quelli di 65 milioni di anni fa, si sono evoluti e con loro si sono evoluti gli altri animali. Però per venire alla sua domanda, c'erano gli antenati delle attuali lucertole, c'erano i primi mammiferi, ovviamente tutti i vari tipi di insetti e quant'altro noi vogliamo, il mondo, diciamo gli animali tra virgolette inferiori, non vertebrati, erano ampi e diffusi. C'erano gli antenati dei coccodrilli, che a quei tempi erano terrestri, ma c'erano altri rettili acquatici. Poi quando diciamo dinosauri dobbiamo ricordarci che noi chiamiamo tutto dinosauro, ma per esempio i rettili volanti, famosi, quelli che si vedono nei film con le ali membra, non sono dinosauri. I grandi rettili marini non sono dinosauri, fanno parte di altri gruppi. Ok, quindi,
c'è ancora tanto da scoprire, appunto, su
era un mondo molto vario.
E su questo mondo così lontano da noi, così affascinante e così poco conosciuto anche. Ci concediamo una brevissima pausa, dottor Renesto. Tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente insieme al professor Silvio Renesto, insieme ai nostri meravigliosi dinosauri, quelle dimensioni così enormi che effettivamente un po' ci scuotono. Senta, professore, lei prima ha accennato ai rettili volanti che non sono dinosauri, ma nel frattempo qualche altra curiosità mi sorge. L'Italia ha avuto i suoi dinosauri?
Un tempo, fino a pochi decenni fa, si pensava che in Italia non ci sarebbero stati dinosauri perché doveva essere quasi tutta sommersa. Invece i dinosauri non lo sapevano e sono passati anche di qui, nel senso che in realtà non era tutta sommersa, ma c'erano delle zone emerse, e l'Italia ha i suoi dinosauri, non molti, ma belli. Per esempio a Pietra Roja, nel Beneventano, è stato trovato un piccolo dinosauro carnivoro, giovane, un cucciolo, che è uno tra i dinosauri più importanti del mondo, perché ha fossilizzato gli intestini, il fegato, gli organi interni, ed è uno dei pochissimi dinosauri al mondo in cui si conoscano gli organi interni, ed è fossilizzato in maniera eccezionale, si vedono le pieghe dell'intestino, è una cosa, viene chiamato Ciro, perché è stato trovato, però ha anche un nome scientifico che è Scipionix. Poi invece al confine tra Trieste e la ex Jugoslavia, è stato trovato un...
Come siamo i due poli opposti.
Poi c'è qualcosa in mezzo.
Ecco.
È stato trovato invece un grosso dinosauro, di quelli detti a becco d'anatra, un dinosauro erbivoro, nella grotta Borgo Gigante vicino a Trieste, lungo 6 metri. Ciro era piccolino, invece questo è più grande. Ma qui vicino, a Saltrio, è stato trovato il famoso saltriosauro, che è un dinosauro carnivoro.
Sì, certo.
E recentemente è stato trovato anche un dinosauro erbivoro nel, in Italia centrale, ma soprattutto abbiamo tantissime piste. Abbiamo in Lazio, in Trentino e in altre parti migliaia di orme di dinosauri, di branchi che si muovevano, che sono bellissime a vedersi.
E quale museo possiamo andarle a vedere? Partendo da Benevento.
L'originale è a Benevento, però possiamo andare a Milano, c'è un calco perfetto perché è stato studiato in collaborazione col Museo di Milano e quindi Milano ha un calco perfetto. Antonio, quello triestino, è visibile
carino,
a Trieste.
Mi piace, non Antonio.
E Saltriosauro è sempre a Milano.
Benissimo, allora però io l'ho portata un po' fuori, veniamo un po' a questi rettili volanti che personalmente conosco solo per aver visto qualche spezzone di film, non più di tanto, quindi non sono dinosauri, però gli somigliano.
Solo perché alcuni erano grandi e perché sono vissuti insieme, in realtà erano abbastanza diversi, perché nessun dinosauro ha creato delle ali sorrette da dita simili a pipistrelli e così via. Il dominio dell'aria a quei tempi erano di questi rettili che si chiamavano pterosauri, cioè rettili alati. Come nell'acqua c'erano altri rettili nel mare che non erano dinosauri. Si tende a chiamare tutto dinosauro perché è grande e spettacolare, ma è molto sbagliato.
Vabbè, lei ci perdonerà, me lo perdonerà a me personalmente se continuo a chiamarli tutti dinosauri. Lei ha menzionato i pipistrelli, c'è una parentela?
No, pipistrelli sono mammiferi.
Già, è vero.
Sono mammiferi.
Chiedo scusa, è vero, i pipistrelli sono mammiferi, quindi questi rettili volanti che comunque hanno avuto una loro storia?
Certamente. Come quella dei dinosauri, lunga.
Nello stesso periodo,
sì,
stessi più o meno, luoghi.
Sì.
Però anche loro si sono estinti o c'è qualche...
Si sono estinti.
Estinti.
Sono andati in crisi e si sono estinti alla fine, quando si sono estinti i dinosauri più o meno.
Ecco, tutte queste specie di dinosauri che io chiamo sempre così, no? Si sono estinte tutte assieme o si sono estinte parzialmente, cioè a gruppi? Gruppi selettivi o a gruppi indifferenziati? Cioè, prima i dinosauri più grandi, poi quelli più piccoli, cioè come si sono estinti?
Diciamo,
ne sappiamo qualcosa, se ne sa qualcosa?
Essendo una storia lunga 150 milioni di anni, no? Le specie anche si sono succedute, più che di estinzioni, in questo caso parliamo di sostituzioni. Certe specie di dinosauri si estinguevano e altre le sostituivano. Nel film Fantasia di Walt Disney vediamo combattere due dinosauri che sono separati da decine e decine di milioni di anni le due specie, e nella realtà non si sarebbero mai incontrati, no? Però la gente tende a metterle, diciamo così, metterli tutti insieme, ma non è vero, hanno avuto una loro storia evolutiva, si sono succeduti, si sono modificati e diversificati. I dinosauri come gruppo scompare alla fine del periodo cretacico, 65 milioni di anni fa, lì c'è la vera estinzione dei dinosauri.
Ecco, si continua a dire che i dinosauri siano scomparsi, estinti così improvvisamente, e io non, almeno non mi risulta di aver mai, o non mi ricordo di aver mai sentito che appunto c'è stata questa successione di vari dinosauri fino ad arrivare all'estinzione. Però dell'estinzione, così molto ignorantemente, no, si dice che siano scomparsi all'improvviso. Questa teoria da dove nasce e perché?
All'improvviso geologicamente, quindi magari...
Sempre con milioni di anni.
No, milioni no. È stata abbastanza... Secondo la maggior parte delle teorie è stata una scomparsa abbastanza rapida e non sono scomparsi solo i dinosauri. È stata quella che si chiama un'estinzione di massa. Insieme ai dinosauri sono scomparsi altri grandi rettili, sono scomparsi anche dei molluschi marini, cioè c'è stata una crisi mondiale di tutto il pianeta che ha interessato tutto il pianeta e ha provocato la scomparsa di un gran numero di gruppi animali, tra cui i dinosauri.
Ecco, sì, mi scusi, ma si sente anche dire molto frequentemente che ci sono stati dei cambiamenti, forti cambiamenti climatici.
I forti cambiamenti climatici sono più, più legati a una scomparsa graduale.
In alcune trasmissioni pseudoscientifiche vengono affermate queste cose.
Le teorie attualmente, a parte il cambiamento climatico che ha qualche sostenitore, ma dovrebbe essere, bisognerebbe vedere quanto tempo ci ha messo questo cambiamento. Ci sono teorie invece più catastrofiche, tipo l'impatto di un enorme corpo celeste che avrebbe creato uno squilibrio ambientale immettendo polvere, lava, è una storia abbastanza famosa. Altri che lo ritengono insufficiente come spiegazione e danno la colpa a un'attività vulcanica che noi non ci immaginiamo nemmeno, ma che è realmente accaduta. Metà dell'India è coperta da colate di lava di quell'epoca, spesse centinaia di metri, e questa avrebbe potuto immettere polveri nell'atmosfera, gas, e raffreddare il clima o comunque cambiare il clima in maniera a creare una catastrofe abbastanza duratura da mettere in crisi i viventi. Ci sono anche oppositori a questa tesi, però è una tesi che ha molti dati a sostegno. Ricordiamoci che basta l'eruzione di un vulcano attuale abbastanza grande per influenzare il clima per alcuni anni. Quando esplose nel 1800, fine 1800, il vulcano Krakatoa nell'isola della Sonda, nevicò a Parigi ad agosto dell'anno dopo e i cieli furono rossi per mesi in tutto il mondo.
Noi ci dimentichiamo di queste cose, molto, molto facilmente ce le dimentichiamo, alle volte ci inventiamo magari qualcosa che non
quello
è
era
corretto.
Un vulcano, immaginiamoci una cosa enorme,
certo,
e pensiamo.
Certo. E la famosa glaciazione?
Le glaciazioni sono molto più recenti.
Non hanno niente a che vedere con
hanno a che vedere con un'altra scomparsa, che è quella dei grandi mammiferi. Molto
tipo
più recente,
il mammut, qualcosa
tipo
di
il mammut, la tigre dei denti a sciabola, eccetera. Sì. Ma è un'altra storia, molto, molto più. Questa è successa ieri rispetto ai dinosauri.
Mi piace che lei dice questo è successo ieri. Lei sa ben parlare e collocare tutto nella giusta dimensione, cose che a noi parlare di centinaia di milioni di anni ci crea qualche piccolo problema, e non solo piccolo. E una cosa, lei ha detto, professore, se ben ricordo, non erano a sangue freddo i dinosauri.
I dinosauri, secondo gli studi fatti dal fine degli anni 60 in poi, hanno accumulato evidenze che i dinosauri erano animali a un metabolismo elevato, non tutti allo stesso modo, ma quei dinosauri agili, carnivori, soprattutto i dinosauri carnivori, avevano un metabolismo molto elevato, paragonabile a quello degli uccelli. Questo si sa dalla struttura dello scheletro, perché come diceva uno scienziato, non puoi fare una carrozzeria da Ferrari e metterci il motore di una 500. Se hai una carrozzeria sportiva devi avere il metabolismo per far andare questa macchina, certo, per farla funzionare. Ma adesso anche gli studi istologici, cioè sezioni delle ossa e tessuti, si vede che l'interno dell'osso dei dinosauri è strutturato come quello degli uccelli, quindi con i canali per le vene, indizi di crescita rapida e così via, come quello degli uccelli più che quello dei rettili. Non tutti i dinosauri sono fatti allo stesso modo, ma la maggior parte dei dinosauri era a sangue caldo, quindi animali attivi, reattivi, e come possiamo vedere oggi uccelli e mammiferi.
Senta professore, il nostro tempo è scaduto, però ci sono dei libri divulgativi accessibili a persone non esperte come possiamo essere noi, però che ci danno delle notizie giuste e corrette? In libreria o nelle biblioteche potremmo trovarli?
Penso sì, senz'altro ci sono, non sono molti, ma ci sono. Dipende dagli autori, sono spesso traduzioni dall'inglese e alcuni sono molto interessanti. A memoria non riesco a citarli.
No, poi non potremmo neanche farlo. Teniamo presente che
però
i migliori sono quelli tradotti dall'inglese, e questo ci basta.
C'è anche
per
qualche
orientarci.
Autore italiano.
Io la ringrazio infinitamente, giustamente, la riprenderemo
autore.
Questo discorso. Io la ringrazio infinitamente, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti e come sempre, alla prossima volta.